Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo in questo lunedì 28 di settembre. La nostra sarà una puntata dedicata al Caucaso e ruoterà attorno alle sorti di un piccolo territorio molto montagnoso, molto bello, che si chiama Nagorno-Karabakh, un territorio conteso militarmente da Armenia e Azerbaigian sin dall'implosione dell'Unione Sovietica, di cui è sicuramente uno dei lasciti più complessi. Perché? Perché è un territorio che era formalmente parte dell'Azerbaigian, ma che è a maggioranza armena. La guerra, che iniziò nel 91, andò avanti per circa 3 anni, provocò 20.000 vittime, 1 milione di sfollati e poi si fermò, però senza arrivare a una pace. Il Nagorno-Karabakh è rimasto un cosiddetto stato di fatto, ce ne sono diversi nell'ex Unione Sovietica legate all'Armenia, e questo conflitto è diventato un conflitto congelato. Però questo conflitto congelato ogni tanto si scalda, come è accaduto da ieri, in quella che è stata una delle giornate più letali da anni, anche una delle più inquietanti. Perché? Perché l'Azerbaigian sembra voler fare i conti, dice, una volta per tutta con 30 anni di occupazione, e in questo caso è spalleggiata da una Turchia particolarmente aggressiva, che teoricamente anche sul teatro del Nagorno-Karabakh potrebbe confrontarsi con la Russia. Prima di sentire i nostri interlocutori verso il Caucaso e il Nagorno-Karabakh, andiamo anche via reti sociali con le segnalazioni che arrivano da Costanza Spocci. Ci muoviamo nel tempo e nello spazio. Ecco, c'è una mappa, ad esempio, che twitteremo della zona del conflitto creata dall'International Crisis Group in una pagina multimediale Visual Explainer, che mette insieme la linea del fronte, la cosiddetta linea di contatto, disegnata utilizzando le più recenti immagini satellitari, mentre i confini di quello che un tempo era l'oblast del Nagorno-Karabakh sono basati su mappe dell'epoca sovietica. E poi la storia di uno dei conflitti più antichi del mondo, presentata dal Council of Foreign Relations. Questi e altri link, appunto, vi arriveranno seguendo gli account di Radio Tremondo.
Bugün şehir Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək
Early in the morning around 7 a.m. the Azerbaijani forces launched a large-scale aggression including missile attacks along the line of contact with Artsakh, Nagorno-Karabakh, and they are targeting civilian population and civilian infrastructure.
A Radio Tremondo stiamo ascoltando le versioni molto contrastanti che sono arrivate ieri da Baku, capitale dell'Azerbaigian, da Yerevan, capitale dell'Armenia, sulla giornata di guerra nel territorio conteso del Nagorno-Karabakh. Prima l'avete sentita la voce del presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in un discorso televisivo in cui ha denunciato l'attacco delle forze armate dell'Armenia contro i nostri insediamenti, attacchi da più direzioni usando diverse armi, compresa l'artiglieria pesante, poi congratulandosi però anche per la controffensiva lanciata dall'Azerbaigian. E poi la voce invece della portavoce del ministro degli esteri dell'Armenia, Anna Nagdalian, che in conferenza stampa ha a sua volta denunciato l'attacco nella mattinata di ieri intorno alle 6 delle forze dell'Azerbaigian, che avrebbero lanciato un'offensiva militare su larga scala con attacchi missilistici sulla linea del Nagorno-Karabakh. Con noi queste dichiarazioni le ha ascoltate anche Giorgio Comai. Giorgio Comai conosce molto bene quelle zone, è ricercatore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, esperto di questioni post-sovietiche e in particolare proprio di quelle spinosissime questioni che riguardano gli stati di fatto. Giorgio Comai, bentornato tra noi, Radio Tremondo.
Buongiorno, grazie.
Allora, ti posso chiedere innanzitutto se puoi aiutarci a ricostruire per quanto possibile i fatti della giornata di ieri, ovvero come si è riacceso il conflitto del Nagorno-Karabakh e poi come sta andando, perché è ancora molto confuso, imprecisato il numero delle vittime e sento che Baku sta già in realtà rivendicando delle conquiste territoriali. Com'è?
Sì, Appunto, il conflitto, questa nuova emergenza del conflitto è ripartita da ieri mattina, anche se appunto violazioni del cessate il fuoco sono comunque un evento quotidiano. Evidentemente quello che è cominciato ieri ha tutt'altra dimensione, non solo rispetto alle scaramucce così che avvengono ogni giorno, ma alle schermaglie che avvengono ogni giorno, ma soprattutto rispetto anche agli altri momenti di escalation che abbiamo visto negli anni scorsi, come quello ad esempio dell'aprile 2016, che aveva permesso all'Azerbaigian di conquistare una ridotta parte di territorio controllato da parte armena. Per quanto riguarda l'inizio, insomma, delle attività belliche nella giornata di ieri, insomma, l'opzione di gran lunga più probabile rimane quella di un attacco a zero, anche perché appunto diciamo il conflitto per la sua natura insomma fa in modo che da parte armena vi sia interesse a mantenere lo status quo, mentre da parte azera vi sia tutto l'interesse ad attaccare, appunto, a riconquistare quelle aree. Quindi vi sono anche altri segnali che hanno, come dire, fatto capire nelle scorse settimane in modo particolare che vi hanno preparazioni in corso per questo nuovo conflitto, quindi che insomma ci saranno attività militari insomma più attive, e quindi mostravano una preparazione a un'azione militare di ampia scala. E poi appunto la stessa ampia scala dell'operazione dimostra che non è una cosa così improvvisata, insomma si parla di un'azione che va a interessare ampie parti di quello che è appunto il confine de facto tra aree controllate da armeni e Azerbaigian, che come fa capire che è stata una preparazione attiva. E così, come ultimo punto, appunto il coordinamento con la Turchia, che anche in passato aveva espresso costantemente supporto alla parte azera, ma mai in modo così esplicito come in questa occasione.
E più tardi andremo a sentire anche cosa sta accadendo in Turchia, che effettivamente potrebbe essere uno degli elementi decisivi nello spiegare questa escalation. Giorgio Comai, fa una certa impressione quando uno va in visita nella cosiddetta linea di controllo, almeno a me ha fatto una certa impressione, sembra di tornare, no? Un po' con quei racconti che ci arrivano della nostra grande guerra, della guerra dei cent'anni, una guerra di trincea dove i soldati vivono, vedono il nemico a distanza, e come ha fatto molto bene a sottolineare, una guerra che va avanti, una guerra che continua con scambi di colpi d'arma da fuoco che sono davvero all'ordine del giorno. Però l'impressione è che in questo caso le cose siano molto diverse, qualcosa di più di una fiammata, e non solo da adesso, insomma dalla giornata di ieri. Ricordo anche gli scontri, ne abbiamo parlato anche allora nel mese di luglio. Insomma, c'è l'impressione che questo status quo, questo equilibrio, per quanto fragile, ecco, certo non ideale, si sia spezzato. È cambiato qualcosa, Giorgio Comai? Che cosa ci possiamo aspettare, cosa possiamo temere? Davvero c'è un'ipotesi di guerra su vasta scala della regione?
Sì, ci sono, come dire, dinamiche sia di lungo periodo che di breve periodo che hanno portato a questa nuova emergenza del conflitto. Insomma, tra quelle di lungo periodo evidentemente c'è una considerazione rispetto a quanto conviene aspettare. Allora, per tanti anni all'Azerbaigian in un certo senso conveniva aspettare, perché i prezzi alti di gas e petrolio permettevano al paese di diventare sempre più ricco, di rafforzare le risorse, dare più risorse al Ministero della Difesa e quindi avere più forza militare. E mentre da parte armena conveniva in qualche modo aspettare per rafforzare le proprie posizioni, per avere posizioni sempre più solide rispetto a quella che è l'attuale linea del conflitto, che hanno tutti gli interessi a mantenere. Queste considerazioni cominciano a essere sempre meno valide da parte azera, in parte perché appunto nel lungo periodo il prezzo di gas e petrolio probabilmente non sarà così alto come era negli anni scorsi, e poi appunto a qualche punto, cioè, finché la retorica e l'intenzione è quella di riconquistare il terreno e onestamente i negoziati internazionali non portano alcun risultato, a qualche punto la leadership azera si sente, come dire, in bisogno di intervenire. Perché proprio ora? Beh, di nuovo ci sono varie dinamiche, quindi da una parte una crisi economica di quest'anno sia legata a ridotti prezzi di gas e petrolio, sia naturalmente alla crisi Covid che colpisce anche l'Azerbaigian, che è coincisa con un nazionalismo militarista più diffuso tra la popolazione azera, che si è visto anche nelle strade di Baku in questi mesi, e un nazionalismo che non necessariamente rimarrà pro-governativo finché non cambia qualcosa. Poi appunto si continua a notare uno scarso interesse internazionale, l'OSCE senza leadership, ci sono elezioni in America in questo periodo, quindi c'è poca attenzione alle questioni internazionali e il mondo in generale è preoccupato per il Covid.
Grazie Comari, rimani con noi. Io vorrei sentire anche Simone Zoppellaro. A questo punto Simone Zoppellaro è un giornalista freelance, collaboratore dell'associazione Garivo ed è un grande esperto di Armenia, anche di Nagorno-Karabakh, conosce molto bene il paese, posso dirle anche molto vicino alle sorti e alle ragioni degli armeni. Ricordo tra i suoi lavori il libro Armenia Oggi, uscito nel 2016, ma anche un bel lavoro, un bel saggio dedicato al genocidio degli Yazidi, uscito nel 2017, entrambi con Guerini Associati. Zoppellaro, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Ti posso chiedere allora innanzitutto che notizie ti arrivano, se ti arrivano dall'Armenia e dal Nagorno-Karabakh. Ricordo che ieri Yerevan ha dichiarato la legge marziale, la mobilitazione generale. Quanto sono pronti gli armeni in questo momento a un conflitto e a che tipo di conflitto, Zoppellaro?
Ci sono tanti punti di interrogazione da ieri mattina, nelle prime ore, insomma, la è iniziata attorno alle ore 8, ho continuato a ricevere messaggi da armeni del Karabakh, soprattutto che raccontavano di essere sotto le bombe, i bombardamenti azeri purtroppo hanno colpito Stepanakert, quella che è stata dichiarata dagli armeni del Karabakh come capitale de facto di questo stato non riconosciuto, ma anche molti altri villaggi. So che questa notte anche era completamente al buio questo piccolo territorio perché c'era timore di bombardamenti, sono le poche auto in giro che hanno raccontato alcuni colleghi armeno, erano senza fari per il temore di essere colpiti da questi bombardamenti. C'è una grande preoccupazione, ci sono naturalmente memorie che richiamano a questo conflitto scoppiato insomma nei primi anni 90, che sono memorie ancora molto molto dure per gli armeni e per gli azeri, naturalmente le vittime sono da entrambe le parti ed è giusto ricordarlo. L'Armenia è pronta a un conflitto, spero e credo che nessuno sia pronto a un conflitto e che nessuno voglia tornare a una guerra aperta come c'è stata appunto alla fine dell'URSS e i primi anni 90. C'è naturalmente stato un grande investimento da parte di entrambe le parti, dall'Azerbaigian in primis ma anche da parte dell'Armenia, il fatto di militarizzare anche sulle società, di comprare grandi armamenti, ma spero e credo che si possa arrivare a una soluzione nei prossimi giorni, anche se è provvisorio perché siamo dal 1994, c'è stato proprio del 1994, cioè una soluzione vera di pace.
Zoppellaro, ti posso chiedere quanto è importante adesso per la nostra analisi, per capire quello che sta accadendo, distinguere sia dal punto di vista delle decisioni politiche e militari che vengono prese o che saranno prese nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ma anche dal punto di vista della partecipazione dei cittadini, i cittadini del Nagorno-Karabakh, quello che in quella zona si chiama in realtà l'Artash, e i cittadini dell'Armenia. Sono un'unica cosa o sono comunque degli elementi distinti, magari con priorità diverse, Zoppellaro?
No, ci sono state delle frizioni, anche di recente, in occasione delle elezioni locali, naturalmente ricordiamolo ancora, non riconosciute da nessuno stato al mondo, che sono venute in Karabakh alcuni mesi fa. La proposta di Yerevan era per un candidato poi perdente rispetto a quello che ha vinto in Karabakh. Fare un distinguo è in parte giusto, naturalmente l'Artsakh, il Nagorno-Karabakh, è legato all'occhio filo per sicurezza, per politica, per economia, per sostentamento, per al storico anche molto forte. Ma non va sottovalutato il fatto che esista anche un'entità, naturalmente non riconosciuta come Nagorno-Karabakh, che però credo e spero possa anche essere una speranza per il futuro, per la riconciliazione tra armeni e azeri e per il ritorno dei tanti profughi o sulla piazza che hanno lasciato questo conflitto tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90. È possibile avere un Karabakh forse anche indipendente, libero, dove possano vivere insieme queste popolazioni che hanno vissuto naturalmente con conflitti anche, ma per secoli insieme nel Caucaso, che è sempre un territorio estremamente ricco da un punto di vista culturale, linguistico e religioso. Gli arabi la chiamavano nel Medioevo la montagna delle lingue, il Caucaso. Ebbene, la speranza c'è e c'è la speranza che si possa tornare a una pace che nessuno vede al momento come prospettiva, però ricordiamo che in questo conflitto, come in tutti i conflitti, c'è una possibilità di pace, bisogna ricordare.
Ecco, Zuppellaro, ricordiamo anche che l'Armenia in realtà soltanto 2 anni fa è stata investita da quella che è stata definita una rivoluzione di velluto, un cambiamento molto importante, un cambiamento che ha riguardato soprattutto, diciamo, il sistema politico, un certo stallo, no, che si era creato con la riproposizione quasi eterna dello stesso capo del governo, ma che anche ha portato, se non uno stravolgimento, delle rettifiche per quanto riguarda gli orientamenti geopolitici del paese, che sempre, no, in questo è stato anche abbastanza un'eccezione in questi anni di vita post-sovietica, ha tentato di trovare un equilibrio tra la vicinanza con l'Occidente, che è anche una vicinanza con le forti diaspore che ci stanno altrove, negli Stati Uniti, in Francia, e quella con l'Unione Sovietica, in direzione, diciamo, di un avvicinamento maggiore, mi pare, verso le posizioni dei paesi dell'Unione Europea, anche dal punto di vista economico, e degli Stati Uniti. Questo comporta un cambiamento per quanto riguarda le aspettative che l'Armenia in questo momento può avere riguardo alle mosse dei suoi amici, su chi può contare, ecco, in questo momento. Yerevan, te lo chiedo perché Comai, ecco, segnalava un certo disinteresse della comunità internazionale per la questione che si era accesa in queste ore. Zuppellaro.
C'è molto desiderio, purtroppo in Armenia non ci sono grandi speranze di interventi esterni. Fatto bene ricordare la rivoluzione dell'Utto, ricordo che c'è una rivoluzione pacifica, che è stato un prodotto di una città civile che per anni ne ha seguite tante di proteste. L'ultima è stata la rivoluzione dell'Utto, ma ce ne sono tante tante di proteste pacifiche che guardavano non solo naturalmente a eliminare la corruzione, che esisteva in parte, ancora esiste in Armenia, a eliminare tante strutture politiche, fatto bene a ricordarle, ma anche di guardare a un Occidente, a un'Europa, a un'America, che per molti armeni è una cosa che li riguarda, anche perché la diaspora armena è sempre molto elevata a questo stato, e questo stato dopo il genocidio armeno è uno stato che ha più armeni all'estero di quanti ne abbia nei territori storici dove gli armeni hanno vissuto per secoli. Ebbene, le speranze naturalmente ci sono da parte armena, e si nota anche in queste, dopo il cambiamento di governo, una nuova iniziativa anche di immagine da parte dell'Armenia dopo l'estagnazione dell'epoca Sarkisian, cercare di trovare degli accordi internazionali. Naturalmente dall'altra parte l'Azerbaigian, che non è uno stato invece affatto democratico, che ha una sola famiglia al potere dal negli anni 70, dal 69, con tantissimi anni di eccezione, tutto questo, la famiglia lì ha assai più soldi, assai più influenza, anche perché mi ricordava Comai, naturalmente c'è la questione energetica che lega i destini dell'Azerbaigian all'Occidente, alla Turchia e a tanti stati, inclusi il nostro, l'Italia, avendo una grande influenza che l'Armenia non può avere perché è stato assai più povero di quelle risorse. In tutto questo sì, c'è la speranza, ed è anche una speranza mia personale, che davvero finalmente si torni a un nuovo impegno della comunità internazionale, non per premiare una parte o l'altra, ma per premiare una pace, che è innanzitutto una cosa che dopo quell'arma.
Sono tanti gli attori, piccoli e grandi, esteri, che si interessano alla questione del Nagorno-Karabakh, malgrado le distrazioni, ecco, sottolineate da Zuppellaro e da Giorgio Comai. Quando uno, ecco, si muove, parla con le persone in Armenia del Nagorno-Karabakh, poi fa impressione, perché per molti cittadini armeni il nemico non è l'Azero, non sono quelli dell'Azerbaigian, ma sono, diciamo così, molto più genericamente i turchi. Si riferiscono ai turchi chiaramente anche per una questione di retaggio storico, per quello che è rimasto nella memoria armena molto del trauma del genocidio, ma ovviamente anche per altre ragioni che sono più invece contemporanee e geopolitiche, che riguardano le posizioni della leadership turca, anche di quella attuale. Ma sentiamo direttamente un frammento con la voce di Recep Tayyip Erdoğan.
Dünyamızın adil ve huzurlu geleceği için bir başka konu Güney Kafkasya'nın dünyanın sorunlu bölgelerinden biri olmaktan çıkartılmasıdır. Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ ve çevresinin alınmış kararlara rağmen hala işgal altında tutulması kabul edilemez bir durumdur.
La voce che stiamo ascoltando è appunto quella di Recep Tayyip Erdogan, è un frammento, diciamo così, d'archivio, ecco, l'abbiamo prelevata dagli archivi dell'ONU, della 74esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'anno scorso, il 2019. Erdogan in quell'occasione ha detto: è importante per il nostro futuro che il Caucaso meridionale diventi un'area pacificata, inaccettabile che l'area del Nagorno-Karabakh e le sue aree confinanti, che sono territorio dell'Azerbaigian, siano ancora occupate nonostante le risoluzioni adottate. Questa è una posizione classica tenuta direi da sempre dalla Turchia, che è appunto il principale partner estero dell'Azerbaigian. E però nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, già nel mese di luglio, ma anche e soprattutto in queste ore, le dichiarazioni di Erdogan, le dichiarazioni che arrivano da Ankara, sono dichiarazioni che sembrano più nette, più dure, più aggressive. Ecco, ieri c'è stato in particolare un tweet di Erdogan e poi una citazione, l'ho ritrovata ripresa dalla BBC, con Erdogan che chiede, che esprime il sostegno all'Azerbaigian e chiede ad altri di unirsi a questa battaglia contro l'invasione e la crudeltà degli armeni. Collegato con noi da Istanbul, Giuseppe Di Donna, corrispondente dell'AGI, insomma da tempo interlocutore di Radio Tremondo. Bentornato tra noi, Di Donna.
Grazie mille, buongiorno a voi, grazie per aver chiamato.
Allora, ti posso chiedere innanzitutto se questa mia generica a distanza valutazione è corretta. C'è un surplus di aggressività da parte della Turchia in questa fase per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh, e se sì, perché? Perché insomma fa una certa impressione, considerando che Ankara ha già diversi fronti aperti, quello siriano, quello libico, quello del Mediterraneo orientale. Perché? Nel caso, aggiungendo un altro, Di Donna?
Beh, è una retorica aggressiva in linea con la retorica aggressiva che ha caratterizzato questo ventennio di Erdogan, quindi c'è poco da stupirsi. In più, in particolare per quanto riguarda l'Azerbaigian, c'è una sorta di conformità, di unione di intenti di tutto il paese, di tutta la Turchia. Loro ripetono sempre questa frase, no? Siamo due stati ma una nazione, in riferimento all'Azerbaigian. C'è un'affinità linguistica, culturale, oltre che insomma una prossimità geografica. Sono due popoli che si ritengono fratelli. Erdogan ha parlato con la sua retorica sempre un po' aggressiva, al limite, però anche tutti gli altri partiti di opposizione nelle ultime 24 ore hanno tutti espresso completa solidarietà e appoggio all'Azerbaigian. Quindi non era da aspettarselo. La Turchia è sempre a sostegno dell'Azerbaigian, è sempre lì, e sarebbe stato da stupirsi del contrario, se lo potevo dire la mia.
Ecco, Di Donna, tra le voci che sono circolate in queste ore, in realtà devo dire anche poco prima della notizia dell'inizio del conflitto, della riapertura del conflitto del Nagorno-Karabakh, c'è quella che, secondo la quale la Turchia avrebbe deciso di inviare sulla linea del fronte anche dei mercenari operativi sul campo siriano, insomma quegli stessi tipo di formazioni o molto simili a quelle milizie che sarebbero state, condizionale sempre d'obbligo, inviate anche in Libia. Qualcosa che hai sentito? Sono notizie attendibili a tuo modo di vedere?
Sono notizie che non hanno ovviamente nessun riscontro ufficiale, perché anche per quanto riguarda la Libia, la notizia venne fuori, però poi ci fu l'ammissione da parte del governo turco solamente un mese dopo. Quindi non mi stupirei insomma se si seguisse lo stesso schema. D'altra parte, queste milizie fanno parte insomma di quel che resta del famoso esercito libero siriano, che trovò rifugio in Turchia ormai più di nove anni fa, all'inizio del conflitto in Siria, che su cui insomma l'Occidente, anche l'amministrazione Obama, poi puntava per dare un futuro alla Siria. Poi insomma, per vari motivi questi progetti sono purtroppo stati cestinati, la situazione siriana si è complicata sempre di più, questo esercito libero siriano non sarebbe comunque stato in grado in nessuna maniera di prendere il controllo della Siria, e Ankara si è ritrovata in mano questi mercenari, il cui numero poi è anche cresciuto con dei programmi di addestramento che Ankara ha portato avanti negli anni passati. e che sono stati sospesi. Ora, per quanto riguarda la Libia, anche ora è nella posizione quasi che non veda l'ora di liberarsene, ecco, quasi che fossero un peso questi mercenari. Quindi alcuni con un extra, uno stipendio extra, sono stati mandati in Libia facendo una richiesta, quindi prendono uno stipendio extra. Ora è chiaro che la stessa cosa potrebbe ripetersi per l'Azerbaigian. Io ho visto che c'è stata la denuncia dell'ambasciatore armeno a Mosca, che diceva 4.000 miliziani sono stati inviati, la smentita poi è arrivata da Baku. La notizia, non ci sono conferme ufficiali, è qualcosa di possibile, ma per il momento non posso darle elementi in più in questo senso, ecco.
Grazie di donna. Dalla redazione Costanza Spoci ci segnala anche la storia delle famiglie che sarebbero arrivate dal Libano per una residenza permanente nel Nagorno-Karabakh, in particolare all'inizio di agosto dopo l'esplosione al porto di Beirut. Ecco, peraltro sì, così la avvicinerebbero e si aggiungerebbero alle tante famiglie che hanno avuto un percorso storicamente a sé strano, discendenti delle persone che sono scappate durante il genocidio degli armeni ormai un secolo fa, che avevano trovato poi rifugio ad Aleppo e che da Aleppo, quando è scoppiata la guerra in Siria, hanno deciso di tornare tra virgolette nella casa dei nonni e dei bisnonni, appunto, in Armenia. Quindi sono siriani che si potrebbero ritrovare dall'una e dall'altra parte, qualora fosse vera questa notizia dell'arrivo di mercenari siriani spediti da Erdogan in Armenia. Torniamo con Giorgio Comai, ricordo collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Cacos, analista dello spazio post-sovietico. Comai, abbiamo sentito delle possibili mosse di Ankara. L'altro grande attore in campo in quel territorio è la Russia. Vedo che la stampa russa si sofferma invece sui tentativi di arrivare il più rapidamente possibile a un cessato del fuoco da parte di Mosca. Cosa ci possiamo aspettare?
Da parte russa l'interesse è strutturalmente quello di essere il mediatore di questo conflitto, questa è la sua intenzione, quindi anche se ha una presenza più forte in Armenia con una propria base militare, ha ottime relazioni anche con l'Azerbaigian e buona parte degli armamenti azeri sono di produzione russa, quindi le dinamiche sono positive e il ruolo di Mosca quindi in primo luogo è quello di raggiungere il più breve tempo possibile un cessate il fuoco per poi porsi come mediatore. Per quanto riguarda il cessate il fuoco, un ruolo importante che avrà sicuramente la Russia in questa fase sarà quello di interloquire con la Turchia per fare in modo che non vi siano escalation e per cercare di fare in modo che si arrivi a presto appunto a un risultato. E qual è il risultato che ci possiamo aspettare in questi prossimi giorni? Molto brevemente, è plausibile che l'Azerbaigian riesca a ricatturare qualche piccola area sufficientemente grande da poter essere venduta in patria come una vittoria e sufficientemente piccola perché in Armenia possa essere accettata come una sconfitta non totale, e a quel punto la Russia dovrebbe essere in grado di dire fermatevi un attimo, cerchiamo di parlarne di nuovo. La mancanza di attenzione internazionale continua a essere un problema da questo punto di vista e la Russia da solo non ha la forza per cambiare le cose sul terreno.
Grazie davvero a Giorgio Comai, ringrazio anche Simone Zoppellaro, ricordo anche il suo bel libro Armenia Oggi del 2016, ringrazio Giuseppe Di Donna, corrispondente dell'AGI da Istanbul. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti, in regia da Marco Pompi, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spoccia, alla console da Cristina Santi. Radio Tremondo torna domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera, alle 11 con i nostri approfondimenti. Tutti voi, buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.